Buongiorno, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga oggi insieme a voi per parlare di un tema che in realtà è nazionale, ma qui proviamo a declinarlo in chiave territoriale lombardo. Parliamo di Roberto Vannacci, di futuro nazionale. Proprio in queste ore, oggi e domani a Roma, si sta tenendo l'assemblea costituente che trasformerà ufficialmente il movimento dell'ex generale in partito. Ma Vannacci si sta già muovendo e da tempo anche nella nostra regione. Lo abbiamo visto con le elezioni comunali 15 giorni fa, lo abbiamo visto con lo sbarco in consiglio regionale, lo stiamo vedendo con la nascita di tantissimi comitati sul nostro territorio. Insomma, volenti o nolenti, con Vannacci nel prossimo futuro bisognerà fare i conti, e non sarà solo il centrodestra a farlo, ma anche tutti noi. Vannacci, parole sue, si definisce così.
Sono sicuramente un generale perché ha caratterizzato 40 anni della mia vita, l'impegno nelle armi e nella difesa della patria. Sono un politico, non mi definisco di estrema destra, mi definisco di destra autentica, che è fiera di essere destra e che non rinnega nulla della propria identità, e sicuramente sono un europarlamentare del gruppo di Europa delle Nazioni Sovrane, che si riconosce per avere una determinata linea politica caratterizzata dalla difesa dell'identità europea, della sovranità dei popoli e delle nazioni europee.
Per capire meglio come si sta muovendo Vannacci in Lombardia, abbiamo fatto una chiacchierata con Matteo Pucciarelli, che è autore del libro Decima Mas, la storia vera, edito da PM.
Vannacci, un po' come in tutta Italia, sta raccogliendo esponenti politici provenienti da varie parti della destra, soprattutto Lega e Fratelli d'Italia, in cerca un po' di una nuova collocazione, no? Di una nuova scialuppa di salvataggio, mettiamola così. Oggettivamente il partito sta raccogliendo molte adesioni. La cosa interessante da notare rispetto al numero di iscrizioni nazionali che sta avendo Futuro Nazionale, la Lombardia è la regione che ha più iscrizioni e la terza regione è il Veneto. Questo ci dice anche che Futuro Nazionale sta pescando molto nel bacino che una volta era quello classico leghista, in realtà lo è tuttora. Quindi questa è una minaccia molto forte nei confronti della Lega. E l'altro dato molto, secondo me, interessante, esemplificativo del personaggio e delle persone che le stanno dietro: per l'Assemblea Costituente è stato individuato un responsabile che si chiama Checco Lattuada. Chi è Checco Lattuada? È un ex esponente di Fratelli d'Italia che ha nel suo curriculum 2 o 3 anni fa, il giorno della memoria, quindi dove si commemora l'uccisione, lo sterminio di 6 milioni di ebrei, lui quel giorno, casualmente quel giorno, mise una propria foto di sé che faceva il saluto romano. Ecco, questo per dire un po', diciamo, la caratura e il livello della classe politica anche in Lombardia di Vannacci.
Necessariamente bisogna capire poi Vannacci nel prossimo futuro e anche nel medio termine quali rapporti instaurerà col cosiddetto centrodestra. A tuo avviso andrà in solitaria pensando di capitalizzare il suo essere alternativo all'esistente, oppure scenderà, diciamo, a più miti consigli e proverà un'alleanza col centrodestra per evitare di essere additato come quello che ha fatto vincere la sinistra?
Allora, se noi guardiamo all'attualità, risulta abbastanza difficile, se non impossibile, la creazione di un'alleanza. Però noi lo diciamo oggi e siamo però allo stesso tempo abituati alla estrema volatilità, per così dire, delle parole sia degli esponenti del centrodestra classico sia di Vannacci stesso. Vannacci era quello che era vice segretario della Lega e fino al giorno prima smentiva totalmente la possibilità che lui facesse un partito e uscisse dalla Lega, dicendo le solite bugie fandonie di giornalisti. Il giorno dopo è accaduto. Questo per dire il personaggio. E se pensiamo poi anche ai suoi, diciamo, colleghi di forse coalizione, da Salvini a Meloni a Tajani, sappiamo benissimo che la capacità di contraddirsi nel giro di poco tempo è altissima. Quindi al momento sembra di no, Anche perché, insomma, è chiaro, il giochino retorico di Vannacci è quello di presentarsi come la vera destra che fa le cose che la destra al governo non sta facendo o non le sta facendo abbastanza per aumentare il proprio consenso. Una volta che si arriva a ridosso delle elezioni, se i sondaggi cresceranno ulteriormente, è ovvio che il suo peso negoziale aumenterà. Quindi adesso lui non ha alcun interesse a legarsi mani e piedi in una eventuale coalizione. Sotto, a ridosso del voto, beh, lì è tutto da vedere, bisogna anche capire cosa è disposta Fratelli d'Italia e il resto dei partiti della coalizione a dargli in cambio per tenerselo dentro, o se vogliono davvero fare un passo del genere.
Intanto abbiamo già visto che Futuro Nazionale in qualche modo è sbarcato al Pirellone in consiglio regionale. Guardando più in avanti, l'anno prossimo ci sono le elezioni comunali a Milano. A tuo avviso, con che prospettiva Vannacci sta guardando a quella scadenza?
Cioè, di un Futuro Nazionale che va da solo, fuori dagli schemi, ed è anche più semplice a Milano, dove al momento i sondaggi danno una grande forbice di differenza tra centrosinistra e centrodestra. Paradossalmente Milano è diventata un po' una delle capitali del progressismo italiano. Quindi, con una candidatura forte in solitaria, anche in quel caso Futuro Nazionale può ottenere un certo buon risultato, puntando appunto su quel tipo di elettorato deluso, insofferente, che vuole cambiare completamente lo schema. Per certi versi una parte di quell'elettorato può anche ricordare quel che fu il Movimento 5 Stelle o la Prima Lega, che cambiava e diventava da indipendentista, federalista a nazionalista, populista. È un po' sempre quel tipo di elettorato che ha bisogno di provare nuove, tra virgolette, emozioni con movimenti che promettono il cambiamento radicale delle cose che non funzionano.
Vannacci, dicevamo, ha due consiglieri regionali, a breve ne arriveranno altre alla sua corte. Attilio Fontana non lo vede di buon occhio, per usare un eufemismo, ma dovrà necessariamente fare i conti con lui, e al momento Vannacci, anche in vista delle elezioni comunali di Milano del prossimo anno, ha queste posizioni.
Futuro Nazionale sarà presente alle politiche del 2027, ma anche alle amministrative comunali di Milano nel 2027. Stiamo costruendo una squadra forte, noi lasciamo aperte tutte le possibilità, fra cui anche quella di avere un candidato forte sostenuto da una squadra ancora più forte del candidato.
Questa è la situazione dei vannacciani, di Vannacci, in vista delle elezioni comunali di Milano. Al momento è sbarcato, dicevamo, in consiglio regionale, e di come si muoverà da adesso in poi al Pirellone ne abbiamo parlato con Alessandra Corica, che è giornalista di Repubblica e segue le vicende proprio del consiglio regionale. Con lei siamo partiti dal presente per capire come si è strutturato Futuro Nazionale proprio al Pirellone.
Al momento Futuro Nazionale ha una componente politica, quindi non un vero e proprio gruppo consiliare, perché per le regole del Consiglio regionale lombardo, per costituire un gruppo consiliare vero e proprio devi avere almeno 3 consiglieri. Al momento invece loro sono una componente politica, poiché sono composta da 2 consiglieri. Stiamo parlando di Luca Daniel Ferrazzi e di Pietro Macconi. Pietro Macconi è un bergamasco, lungo corso in AN, poi nel PDL e poi in Fratelli d'Italia, molto vicino alla corrente dei Fratelli La Russa, di Ignazio e di Romano. Mentre Luca Daniel Ferrazzi, anche qui stiamo parlando di un altro volto storico del centrodestra in Regione Lombardia, è stato anche assessore al Pirellone, anche lui un passato in AN, negli ultimi anni in realtà aveva avuto più posizioni più centriste, tant'è che nel 2023 era stato eletto al Pirellone con la lista di Letizia Moratti. Ghetti, che ricordiamoci si era presentata come terza competitor a Palazzo Lombardia contro Attilio Fontana, che era il governatore leghista uscente in cerca della riconferma, e contro il candidato del PD Pierfrancesco Maiorino. La Moratti, diciamo che era una candidatura moderata, centrista, quindi Ferrazzi si era un po' ricollocato su posizioni più moderate. Un paio d'anni fa è uscito dal gruppo consigliare della lista Moratti, si è collocato nel misto, adesso appunto ha anche lui aderito a Futuro Nazionale. È una componente politica di soli due consiglieri, ma che punta sicuramente a crescere e ad acquisire altre adesioni per trasformarsi in gruppo consigliare vero e proprio. Può sembrare un tecnicismo di palazzo, in realtà non lo è, perché evidentemente nel momento in cui saranno un vero e proprio, se saranno un vero e proprio gruppo consigliare, anche i pesi all'interno dell'aula del Pirellone andranno a cambiare.
Ecco, un gruppo destinato ovviamente a crescere, lo danno tutti per certo. Questo, a tuo avviso, quanto potrà crescere e quando? Ci sono delle scadenze che potrebbero spingere altri ad aderire a Futuro Nazionale?
Ma allora, la prima scadenza in realtà era proprio quella di questi giorni, perché come sappiamo oggi e domani a Roma Futuro Nazionale celebra la sua nascita ufficiale con l'assemblea costituente del partito. Si è molto lavorato qui in Lombardia nelle ultime settimane affinché si riuscisse ad arrivare a questo appuntamento con il gruppo consigliare al Pirellone già formato, quindi il loro obiettivo principale era riuscire a fare questa terza acquisizione fino a ieri, in modo tale da presentarsi oggi come gruppo fatto e finito. Effettivamente non ci sono riusciti, così come non sono riusciti neanche a raccogliere almeno un'adesione, nonostante numerosi tentativi, tra gli eletti a Palazzo Marino. Anche qui sarebbe stato un bel colpo per il generale presentarsi all'Assemblea Costituente oggi dicendo di essere riuscito a sbarcare in comune a Milano, che come sappiamo negli ultimi 15 anni è roccaforte del centrosinistra. Posto che quindi queste scadenze effettivamente non sono riuscite a essere state rispettate, io mi aspetto comunque degli ingressi in Futuro Nazionale, perlomeno per quanto riguarda il Pirellone, da qui alle prossime due settimane. Non dimentichiamo che fra due giorni, a partire da lunedì, iniziano al Pirellone il rinnovo delle presidenze delle commissioni consigliari. Anche qui sembra semplicemente un tecnicismo di palazzo, in realtà non lo è. Innanzitutto viene fatto con un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, perché dovevano essere rinnovate tra giugno e luglio dell'anno scorso, e non lo sono state queste presidenze di commissione perché è stato difficile trovare la quadra e l'accordo fra i partiti politici del centrodestra che sostengono Attilio Fontana. Consideriamo le presidenze di commissione una sorta di camera di compensazione. Io, partito di centrodestra, riesco ad ottenere 3 assessori in giunta, 2 sottosegretari, vorrei crescere ancora di più, magari avere un quarto assessore, un terzo sottosegretario, non ci riesco, diciamo che tra virgolette la mia camera di compensazione può essere una presidenza o una vicepresidenza di commissione. Riuscire a trovare la quadra in questo litigioso centrodestra lombardo non è stato semplice, tant'è che alla fine si va al rinnovo soltanto a partire da lunedì. Ecco, chi a questo giro di rinnovo rimarrà fuori e non riuscirà ad avere la propria poltrona di presidente o di vicepresidente rinnovata o conferita, possibilmente potrebbe passare tra le file di Futuro Nazionale. Si parla di 3, 4, addirittura 5 possibili consiglieri che potrebbero essere interessati. Che ci sia interesse da parte di più di un eletto nel Consiglio regionale lombardo in quota centrodestra al passaggio a Futuro Nazionale è più che certo.
Tra l'altro è un drenaggio che tocca tutti i partiti del centrodestra, trasversale quello che stanno portando avanti.
Assolutamente sì, è interessante appunto perché sottolineavo la provenienza di Macconi e di Ferrazzi, perché se, diciamo così, sulla carta il generale poteva andare a pescare preferibilmente nelle file della Lega, del suo ex partito, in realtà non è detto che sia così. Non dimentichiamo che qui a Milano uno dei primi ad aderire al Futuro Nazionale è stato Massimiliano Bastoni nelle ultime settimane. Max Bastoni, come sappiamo, volto storico della Lega milanese, ma che negli ultimi anni la Lega l'aveva abbandonata ed era confluito nelle file di Forza Italia. Quindi in realtà tutti i partiti di centrodestra possono essere, passami il termine, saccheggiati da Vannacci, tutti gli eletti di tutti i partiti di centrodestra possono essere allettati dal passare tra le file del generale. È ovvio che stiamo parlando di un partito che nasce effettivamente oggi e che al momento dal punto di vista elettorale è stato pesato soltanto indirettamente da questa tornata di amministrative, in particolare a Vigevano, dove c'era l'unico candidato che Vannacci ha sostenuto apertamente, Furio Suvilla. Lì la lista, non di Futuro Nazionale, che appunto ancora non era stato ufficialmente costituito, ma diciamo riconducibile a Futuro Nazionale, è arrivata a superare il 10%, più con gli altri voti di un'altra civica, Suvilla è arrivato al 14,2%. Sono numeri importanti, soprattutto se si considera che la Lega Pigemano si è fermata al 9,5, però tutto il resto, tutto il peso di Futuro Nazionale al momento dipende solo ed esclusivamente dalle proiezioni e dai sondaggi. Va da sé che bisognerà poi effettivamente testarne il peso effettivo alle urne.
I rapporti con il centrodestra, a tuo avviso, in Lombardia quali potrebbero essere? Perché è una scelta dirimente poi per il futuro.
È una scelta dirimente ed è una scelta che secondo me sta mettendo anche questa in crisi il centrodestra e i rapporti tra i partiti che fanno parte del centrodestra. Al momento i due consiglieri di Futuro Nazionale in consiglio regionale in Lombardia sono collocati nella minoranza, non sono stati, diciamo così, ammessi nella maggioranza, nonostante colloqui avvenuti con il governatore Attilio Fontana e con gli altri capigruppi di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. C'è chi dice che loro avessero proprio espressamente richiesto di entrare in maggioranza, ma che vi sia stato un netto niet da parte della Lega e da parte di Forza Italia. Di fatto si tengono le mani liberi e andranno a votare provvedimento per provvedimento. Quanto questo possa dal punto di vista politico essere un vantaggio o uno svantaggio per il centrodestra da un lato e per Futuro Nazionale è tutto da vedere. Certo è che adesso Futuro Nazionale, non facendo parte della maggioranza di Attilio Fontana, potrà, diciamo così, fare il battitore libero e quindi criticare apertamente sia quanto detto dal centrosinistra, ma anche e soprattutto quanto detto dal centrodestra, che è ovvio che è il suo bacino elettorale di riferimento principale. Forse l'inserimento di Futuro Nazionale all'interno della coalizione di centrodestra permetterebbe, da un certo punto di vista, di arginarli, perché è ovvio che avrebbero le mani meno libere di quanto invece non siano adesso, dove possono dire quel che vogliono, criticare in tutti i modi quanto fatto da Fontana e dai suoi assessori e dai partiti che sostengono questa maggioranza al Pirellone, e conseguentemente andarne a minare il peso elettorale.
Accanto alle mosse, diciamo, istituzionali, ci sono poi quelle che puntano al radicamento territoriale. I comitati di Futuro Nazionale stanno crescendo come funghi in tutta la Lombardia. Con Roberto Morandi, giornalista di Varese News, voce di Metro Regione, abbiamo provato a ricostruire la situazione nell'Alto Milanese e nel Varesotto. Ma prima di sentirlo, un saluto da Alessandro Braga, ciao!
Sono già oltre una trentina i comitati, che appunto minimo 10 persone, ma alcuni sono già al centinaio di aderenti. E dietro c'è un po' di tutto, tra i coordinatori, i promotori, che dir si voglia. C'è sicuramente una quota significativa di ex leghisti e di ex Fratelli d'Italia. Qualcuno è arrivato anche da un doppio passaggio, dalla Lega dei massimi storici con Salvini alle elezioni del 2018, erano passati alle file di Giorgia Meloni nel 2022 e oggi invece si riposizionano su Vannacci. Al di là però di questi percorsi, diciamo dalle due forze maggiori della destra, ci sono anche altre che sono più curiose, raccontano di un riposizionamento anche di persone molto abituate a sentire l'aria, diciamo, rispetto a come si muove l'aria del potere. L'esempio più interessante è proprio quello di Luca Ferrazzi, che ha un suo gruppo di fedeli e fedelissimi che si attivano sul territorio, che ha dimostrato di saper pesare in situazioni diverse. Ferrazzi viene da Enne, era stato per dire, tra i promotori della corrente finiana ai tempi del PDL, ecco, molti di quella fase dei finiani li si ritrova oggi tra i promotori dei circoli di Roberto Vannacci. Rispondono a una logica appunto di filiera di potere sul territorio, tutti legati proprio per legame biografico e storia politica a Ferrazzi, che ricordiamo l'ultima volta è stato eletto in regione nelle file della Moratti, sempre grazie al sostegno di questa rete. Un altro caso piuttosto curioso è quello di Alberto Barcaro, che è un ex leghista, aveva lavorato con la maggioranza di centrosinistra sul tema della protezione civile, per questo era stato allontanato dalla Lega, poi ha aderito a Noi Moderati e adesso nell'ennesima, diciamo, giravolta politica passa dal centro del centrodestra all'area più a destra dello schieramento. Non manca a livello di curiosità, lo raccontiamo, ad esempio, un giovane militante del PD che è stato nei Giovani Democratici, folgorato sulla via di Vannacci, appunto a Cassano Magnago, costituito il circolo di Futuro Nazionale. C'è una presenza diffusa di circoli nelle città maggiori del Varesotto, Gallarate, Varese e Busto Arsizio. Si sono strutturati almeno 3 circoli per ogni città. Parliamo di cittadine di 50.000-80.000 abitanti, quindi con più circoli. Circoli che rispondono anche a profili politici diversi. Ad esempio, a Busto Arsizio troviamo Checco Lattuada, storica figura, diciamo, della destra, a cavallo tra la destra istituzionale e quella più movimentista di estrema destra. Anche lui, appunto, ha costituito un comitato Vannacci, anche se non è il primissimo promotore. C'è un ex assessore leghista, poi passato a Fratelli d'Italia, Max Rogora, che si è riposizionato in questo modo. Ma è curioso anche che ci siano località molto piccole, per esempio a Cuveglio, che è un paesino delle valli, si sono costituiti 2 comitati diversi in un paese di 3.000 abitanti. È un po' la strategia di costruire delle cerchie più piccole, di quasi su dimensione amicale. Qualcuno persino viene dal Rotary o dal Lions, da quelle forme di associazionismo borghese, diciamo, e ha un po' importato il modello, ha costituito il suo circolo a trarre nuove forze. Di certo la maggior parte vengono comunque da esperienze già pregresse nel centrodestra in varie formazioni. Relativamente limitato invece i nomi di quelli che vengono da esperienze della destra radicale fuori dai partiti. C'è qualche referente in Alto Milanese, per esempio, ma sono un po' mosche bianche rispetto a quelli che invece appunto si sono riposizionati. L'ultima cosa che ti direi è che nella zona dell'Alto Milanese già le elezioni di Legnano e Parabiago hanno visto una sorta di dialogo tra il centrodestra e la componente Vannacci. A Legnano, per esempio, c'erano 2 coordinatori dei gruppi di Vannacci sul territorio che erano candidati nella civica di Carolina Toia, ex leghista che aveva rotto appunto con la Lega Legnanese, che ha preso oltre il 10%, quindi, come dire, è andata a trattare per offrire il suo appoggio al ballottaggio. Con lei c'erano tra i candidati anche appunto un uomo e una donna di Futuro Nazionale. Poi è andata male l'operazione perché ha vinto comunque il centro-sinistra a Legnano, ma è stato interessante, come credo, come prima dinamica politica a livello delle amministrative.